Ma la globalizzazione ha una vocazione propriamente oceanica, ossia attraversa e distrugge le differenze, con l'incessante erosione delle specificità economico-politiche, razziali, culturali, giuridico-sociali. La storia diventa il campo d'azione di una forza meccanica, di un processo oscuro in cui tutto si riduce a valore di scambio, in cui avanzano illimitatamente lo spaesamento e la precarietà. L'abbraccio soffocante di questa mega macchina non sta donando libertà e benessere ai popoli. E quindi occorre riflettere su questa evidenza, perché in realtà la persona concreta è costituita dalla rete delle sue relazioni, che ne plasmano dinamicamente l'essere, la cultura, la lingua, gli affetti, le relazioni umane, la stessa religione, senza le quali l'uomo semplicemente non è. Quindi all'omologazione culturale in funzione dell'uomo come soggetto di consumo, spontaneamente reagisce il tipo umano non indifferenziato. E quindi l'Europa, la stessa Europa, o viene intesa come un gradino verso il mercato globale, oppure come una risposta, un argine entro cui fondare un'identità europea, garante delle identità locali e nazionali. Il progetto di annullare il passato dei popoli, creare una società a radici zero, è la logica sottesa ad una società ecumenica e multirazziale. Essa risiede nella cancellazione delle differenze come qualità fondanti una comunità nazionale, concependo i diritti umani come unico, assoluto ed astratto collante, preesistente alle concrete storie dei popoli stessi. Ma è solo all'interno di queste storie che l'individuo realmente si forma e si identifica in un'appartenenza vera. Questo differenzialismo identitario, se vogliamo anche definirlo localismo o particolarismo etnogeografico, non potrà comunque contrastare la globalizzazione imposta, questo progetto mondialista, rinchiudendosi semplicemente nel particolare, perché la sfida parte sì dalle piccole patrie, ma deve indirizzarsi verso una visione geopolitica continentale. Solo in uno spazio più grande, in una dimensione continentale, possono essere difese le patrie, promosse e rilanciate. Quindi non abbiamo bisogno di un'Europa senza le patrie, ma neanche servirebbero delle patrie senza il collante dell'identità comune europea. Ormai è difficilissimo affermare che solo una coscienza comune, una similitudine di mentalità e valori spirituali fa sentire il singolo a suo agio in un gruppo. L'angoscia che deriva dalla estraneità è il segno della mancanza di quell'armonia che definisce usanze e leggi rispettate per non venire meno a se stessi. La società multirazziale causa nei migranti e negli indigeni una ferita che taglia i sottili legami che uniscono la persona alla sua terra. Tutti diventano stranieri, alienati in un mondo ostile e accomunati a livello più basso del vivere civile, cioè quello dei bisogni materiali. Questo perché l'integrazione è la conseguenza di una concordia che deve preesistere alla formazione di una comunità, altrimenti non creerà un popolo, ma una somma di individui in lotta tra loro, carichi di rabbia, rancori, di paure e diffidenze reciproche. Non serve quindi dare cittadinanza e diritti sociali quando manca quell'idem sentire che fa un popolo, anche perché non si diventa cittadini dopo aver acquistato un kit con le istruzioni per l'uso e con un semplice certificato anagrafico. Jean-Paul Fitoussi già sulla Repubblica nel 2007 parlava del fallimento dei modelli inglese e francese sull'integrazione, perché non hanno prodotto né uguaglianza né superamento dei particolarismi. Il caso dei tunisino-francesi che fischiarono la Marsigliese durante la partita della Francia contro la Tunisia fu emblematico. I cinque tribunali inglesi, come raccontò il Sunday Times nel 2008, che riconobbero ufficialmente la legge islamica applicata da tribunali d'arbitrato su questioni di diritto civile, sono esempi problematici di come in realtà I popoli imbottigliati nella costruzione di un meticciato culturale obbligatorio, senza più identità di origine e senza ancora quella di approdo, si vedono irretiti dal cinismo ipocrita, antirazzista, di una società scambiata per una cucina sperimentale, in cui è diventato però abituale scartare i feti difettosi o i malati, con buona pace sia della discriminazione che del razzismo. E quindi il razzismo. Si è molto parlato del rapporto tra la xenofobia e il razzismo, come se fossero l'uno la causa dell'altra o viceversa. Se ne è parlato come se addirittura fossero sinonimi. Ma per avere semplicemente paura di muoversi per strada di notte non è necessario aderire ad una teoria che seleziona le razze umane come elementi genetici determinanti il destino di ognuno. Certamente, se gettare benzina sulla xenofobia può provocare un'ostilità anche preconcetta e generica verso un'intera comunità di esseri umani, è vero anche che una persona xenofoba potrebbe benissimo non essere razzista. È naturale avere diffidenza e timore per tutto ciò che a prima vista appare e che poi spesso si conferma come ostile e pericoloso, e per certi versi la reazione xenofoba, cosiddetta tale, si ricollega immediatamente ad un istinto di conservazione tipico di ogni essere vivente. Quindi razzismo e xenofobia sono due cose diverse, perché il primo è una ideologia, mentre la seconda è un disagio socioculturale di strati di popolazione costretti a vivere quotidianamente in una costante minaccia. Quindi più che essere una malattia dell'anima, come vorrebbe qualcuno, la xenofobia non è altro che una richiesta politica di sicurezza e di tranquillità sociale, un'esigenza di non vedere gli allogeni tollerati su cose non tollerabili, se fatte dagli autoctoni, né preferiti a parità di bisogni materiali. Poco si parla invece di quanto debba il razzismo ad una serie di correnti culturali, a prima vista generatrici del suo contrario. È notevole constatare i punti d'incontro, ad esempio, tra femminismo, ecologismo, razzismo ed evoluzionismo. Del resto, se la lotta per la vita farebbe emergere le razze migliori, ogni darwinismo culturale applicato alla società politica, economica o l'antropologia sarà generatore di vari razzismi. Mentre la xenofobia, cioè la paura per ciò che irrompe come estraneo, non necessariamente produce una cultura razzista vera e propria, cioè fondata sul determinismo genetico, ma solo dei pregiudizi, spesso tra l'altro fondati, socioculturali. Il mimetismo razzistico-darwinista appare più insidioso e capace di coinvolgere il mondo della cultura che fa opinione. Charles Darwin ebbe a sostenere come l'uomo analizza scrupolosamente il carattere e l'ascendenza dei suoi cavalli, del suo bestiame, dei suoi cani, prima di accoppiarli, ma allorché giunge alle nozze, raramente o mai si prende una cura del genere. Facciamo di tutto per arrestare il processo di eliminazione, costruiamo asili per pazzi, storpi e malati, istituiamo leggi per i poveri, così i membri deboli della società civilizzata propagano il loro genere. Nessuno di quelli che si sono dedicati all'allevamento degli animali domestici dubiterà che questo può essere altamente pericoloso per la razza umana. Questo è Charles Darwin. Il darwinismo economico, antropologico e sociale è un'evidente apologia del diritto del più forte a schiacciare il più debole e del fatto che solo il più forte debba prosperare. Ma non è solo il padre dell'ipotesi evoluzionista ad essere un insospettabile razzista, perché è evidente come da tali premesse scaturisca una morale ben precisa. Ma anche i cantori della liberazione sessuale e dell'uso conoscitivo delle droghe si rivelano legati ad un immaginario razzista. Scriveva infatti Aldous Huxley in Ritorno al Mondo Nuovo nel 58: il nostro sregolato capriccio non solo tende a sovrappopolare il pianeta, ma anche a darci una maggioranza di uomini di qualità biologicamente inferiore. La stessa Margaret Sanger, fondatrice dell'American Birth Control League e della International Planned Parenthood Federation, che fuse l'entusiasmo eugenetico e il controllo delle nascite con le battaglie per l'autodeterminazione della donna. E se la prende con i filantropi che assistono un peso morto di scarti umani, che promuovendo il controllo delle nascite nei quartieri poveri di New York, per impedire agli abitanti di trasmettere ai migliori elementi della società i loro geni di qualità inferiore. Tali pensieri sono scritti in The Pivot of Civilization, in Brentano Express del 1922, mentre in Inghilterra Mary Stopes, paladina del nuovo femminismo, disereda il figlio per aver sposato una donna miope e chiede la sterilizzazione forzata per tutti gli insani. Come ha ben notato Adolfo Morganti, le radici sette-ottocentesche del razzismo non sono cresciute fuori, ma nel cuore delle grandi correnti culturali che hanno costruito la modernità. L'illuminismo e positivismo scientifico e il derivante clima di critica caustica del patrimonio culturale e della civiltà cristiana medievale. Una critica che aveva ben chiara la coscienza di continuare a combattere una battaglia di civiltà, che da Voltaire e dal Kulturkampf bismarckiano sembrava condurre direttamente ai gulag e ai lager. L'illuminismo riduceva l'uomo a categoria puramente materialistica, tale da poter essere misurato e decifrato attraverso l'aspetto esteriore, grazie alle nuove scienze della fisionomica e della frenologia. E quindi nel 1904 fu fondato in Inghilterra, ad esempio, il laboratorio Francis Galton per l'eugenetica nazionale, mentre i circoli positivisti diventavano gli aedi del colonialismo britannico e teorici della superiorità dell'uomo bianco white anglo-saxon protestant. In California, fino al 1964, le fonti governative ammettono di aver sterilizzato circa 60.000 individui difettosi, tanto da indurre il governatore Gary Davis nel 2002 a chiedere perdono alle famiglie. Analoghi programmi per la sterilizzazione forzata degli handicappati, quindi per una eugenetica migliorativa della stirpe, fu attuata in Svezia fino agli anni 60 del XX secolo. Quindi il razzismo che viene rappresentato come frutto della xenofobia o quindi di una malintesa, se vogliamo, di un malinteso disagio verso il fenomeno immigratorio o un delirio dovuto ai fascismi europei, in realtà è appartenuto alla cultura europea ed italiana, che è qualcosa che viene da molto prima, se vogliamo. Ci sono dichiarazioni a dir poco imbarazzanti nel secolo scorso di Alcide De Gasperi, Amintore Fanfani, lo stesso Giovanni Spadolini, per non parlare di Giorgio Bocca e di Eugenio Scalfari. Tutte cose documentabili che dimostrano come in realtà il razzismo era parte integrante della cultura europea. E quindi, pertanto, il razzismo precede, attraversa e va al di là dello stesso Terzo Reich hitleriano. Gli sopravvive nei panni politicamente corretti del pensiero debole, con la diffusione dell'eutanasia, gli aborti selettivi, la fecondazione artificiale e la manipolazione genetica.